Buonasera, vi ringrazio per essere intervenuti. A me l'onere di rompere il ghiaccio con delle notizie flash che ci permettono di inquadrare qual è il tema dell'incontro di questa sera e soprattutto di inquadrare chi sono i soggetti nei confronti dei quali si dovrebbe rivolgere la riforma delle professioni. La libera professione in senso comune è l'esercizio di un'attività professionale, in genere evidentemente non episodica, che richiede un titolo di studio, nella gran parte dei casi a livello superiore universitario, esercitata a seguito di una abilitazione e che è caratterizzata dalla presenza di organismi a cui è demandato il controllo dell'esercizio della professione e l'organizzazione nell'espletamento della professione stessa. Il boom delle attività libero professionali in Italia si è avuto nel decennio che va dal 1993 al 2002, in cui queste attività sono proliferate. Il 49% di coloro i quali attendono alle professioni attendono alle cosiddette professioni intellettuali, il 37% alle professioni tecniche. Vi è un residuo che invece attende a nuove forme di libere professioni, soprattutto inerenti alla vendita. I dati che io sto dando li ho desunti dalla relazione del Censis e devo dire che nell'indagine che ho fatto ho trovato comunque delle discordanze tra i dati del Censis ed altre fonti a cui io mi sono rivolto, anche fonti parlamentari. In merito alle libere professioni, appunto, negli ultimi anni si sono sviluppate delle figure libero professionali nuove, soprattutto relative all'esercizio d'impresa, per cui i professionisti d'impresa, quali per esempio i comunicatori d'impresa. Tra i libero professionisti vi è una presenza femminile di circa il 40%, il 39,2%. Tra tutte le associazioni professionali, diciamo ufficiali riconosciute, quindi organismi professionali e non riconosciuti, almeno il 90% ha approvato un codice deontologico e almeno l'83% ha previsto organismi di autodisciplina. Il 44% cura la formazione e rilascia certificazioni di appartenenza con valenza legale. La grande maggioranza, oltre l'81%, ha scuole o gestisce e patrocina scuole che curano attività di studio, aggiornamento e gestisce corsi didattici. Questo è molto importante perché ci dà una dimensione di un libero professionista e di un ordine professionale, un'associazione professionale attenta che cura soprattutto la preparazione del soggetto che appunto esercita la professione. Anche se ancora con percentuali minime, dal 2000 ad oggi vi è stato lo sviluppo di attività esercitate soprattutto dagli ordini professionali nuovi, quale per esempio le attività relative alla internazionalizzazione della professione, che hanno ricoperto il 13% delle attività degli ordini professionali. E si sono sviluppate altresì tutte le attività di studio relative all'organizzazione del lavoro del libero professionista, il 41%. Il sistema professionale in Italia si divide in due grandi insiemi, attività regolamentate ed attività non regolamentate. E qui devo dire che ho incontrato la maggior difficoltà. Perché mentre per le attività regolamentate, e qui parliamo degli ordini professionali che sono istituiti per legge e sono degli organismi ausiliari a quello che è lo Stato nella gestione appunto di attività libero professionali, vi sono un insieme di associazioni professionali. Mentre quindi per gli ordini professionali risalire ad un numero diciamo esatto di iscritti è stato estremamente facile perché c'è la dichiarazione degli albi e che all'ultimo dato ammonta a un numero di circa 1.900.000 unità, per le associazioni diciamo non regolamentate per legge il dato è estremamente difforme a seconda della fonte. Il dato Censis fa un'ipotesi di circa 3 milioni di appartenenti, però questo dato è unicamente presuntivo, questo ce lo dice il Censis. Nella banca dati del CNEL sono censite oltre 170 associazioni professionali non riconosciute nel senso che non sono istituite con una legge dello Stato, ma associazioni che comunque hanno requisiti di serietà, con criteri oggettivi di certificabilità. Queste sono divise in tre grandi settori: i servizi all'impresa, i servizi sociosanitari, comunicazioni d'impresa. La composizione, diciamo, dei libero professionisti vede il 23,2% che hanno un'età inferiore ai 35 anni, il 48,5% ha un'età tra i 26 e i 50 anni. Il dato importante e su cui dovremmo riflettere è che circa il 27% dei liberi professionisti protrae la propria attività lavorativa oltre il 65° anno di età. Di questi la gran parte appartiene agli ordini professionali. Ho cercato di vedere anche quale fosse la visibilità di un vero e proprio esercito, di una forza lavorativa così grande come quella dei liberi professionisti. E un dato su un campione abbastanza significativo della popolazione ci dice che il 52,5% degli italiani pensa di sapere cosa sia un ordine professionale. Perché pensa di sapere cosa sia un ordine professionale? Perché a una domanda più precisa che indagava sull'esatta natura dell'ordine professionale, solo il 9,2% degli italiani è risultata conoscere esattamente la natura esatta dell'ordine professionale, ovvero l'organo ausiliario dello Stato. Il 52,6% pensa che gli organismi professionali siano quasi esclusivamente degli organismi di autotutela degli iscritti, ignorando totalmente che invece gli ordini professionali hanno una duplice funzione, che è quella sì di tutelare i propri iscritti, ma di tutelarli soprattutto dal punto di vista della preparazione e della serietà professionale, ma anche di tutelare tutti coloro i quali entrano in rapporto con i professionisti. Il 62,3% della popolazione usufruisce di prestazioni libero professionali. Il 24,% degli intervistati ha detto che ritiene molto più importante che un professionista sia affidabile piuttosto che efficiente. Ad una domanda specifica però ha precisato che l'affidabilità è un rapporto di lealtà commisurato anche alla preparazione tecnica. Gli ordini professionali sono 28. E variano da quello più vasto, che è quello dei medici, che ha circa 350.000 iscritti, a quello che ormai è residuale degli agenti di cambio, che nel 2003 risultava avere 38 iscritti. Riferiti questi dati freddi, e mi avvio alla conclusione, devo dire che La domanda che mi si è posta dopo aver accumulato tutto un insieme di notizie era quella del perché, a fronte di un'entità così importante che appunto ha milioni e milioni di persone che svolgono la libera professione, non si sia creato un organismo di rappresentanza unico, fermo restando che è evidente che le varie peculiarità dei singoli ordini professionali, della miriade di associazioni professionali, porta evidentemente ad una frammentazione. Però ciò non toglie che, per esempio, faccio un esempio il più lampante, la Confindustria si occupa di tanti tipi di industrie, ma ha nella generalizzazione dei temi comuni a tutti creato un polo e una forza contrattuale tale che quando si parla di legge di riforma del sistema industriale è evidente che c'è un rappresentante della Confindustria. Oggi come oggi, che a fronte di un decreto, di una proposta di disegno di legge, la proposta Mastella, ho notato, sentendo vari rappresentanti di ordini professionali e altro, che quello che si lamenta è di non essere interlocutori diretti proprio del governo. Altra questione che ho dovuto rilevare è uno scetticismo da parte degli organismi professionali nei confronti dei provvedimenti che vengono presi dal governo riguardo l'organizzazione delle attività libero professionali. Questo scetticismo viene in gran parte giustificato dall'entrata in vigore del decreto legge Bersani, che nella gran parte delle persone che ho avuto modo di sentire è giudicato in maniera estremamente critica, laddove non si ritiene che sia un provvedimento che ottenga veramente lo scopo della liberalizzazione delle libere professioni, scusate il bisticcio, ma si ritiene che sia soprattutto un provvedimento demagogico che soprattutto non si risolve con un beneficio nei confronti degli utenti delle libere professioni. Mi dispiace di avervi annoiato, ma volevo dare un'immagine di quale fosse l'entità degli esercenti una libera professione in Italia. Quindi capire qual è l'importanza del problema di affrontare la riforma delle libere professioni.
Buonasera a tutti. Parlare a una platea così composta e qualificata, nutrita in un luogo istituzionale così importante, per me come giovane avvocato rappresenta un'emozione unica ed un'opportunità irripetibile. Ringrazio quindi chi mi ha voluto qui. Grazie soprattutto a te, Maurizio. Italia Protagonista nasce con l'intento, e lo abbiamo letto anche negli articoli di presentazione di Maurizio Gasparri, di contribuire a fornire un'impronta di valori e argomenti per il Partito Unitario del Centrodestra. La nostra associazione crede che uno dei temi fondamentali per tornare ad essere classe dirigente e restarci il più a lungo possibile sia proprio la riforma delle professioni e l'interesse del mondo professionale ed istituzionale verso di esse, cosa che abbiamo avuto modo di vedere in questi ultimi tempi non accade con il governo di centrosinistra, purtroppo. Le professioni, quindi, e per questo vale la pena ricordare la particolare fase storica che stiamo vivendo, dopo la trasformazione avvenuta nel secondo dopoguerra da paese agricolo a paese industriale, dove il processo di riorganizzazione si è concretizzato intorno alla produzione industriale. Oggi in Italia, così come accade ormai in tutto il resto del mondo occidentale, il fulcro dell'economia e della vita sociale del Paese è nel post-industriale, inteso come produzione non più di beni materiali ma di servizi. E al centro di questa nuova fase storica non ci sono più i capitani d'impresa o le maestranze, ma i professionisti, che siano essi medici, agrotecnici, ingegneri, avvocati, informatici. I professionisti come categoria maggiormente vessata dal governo di centrosinistra perché considerata una classe ricca e potente. È come se quello che un tempo era l'odio nei confronti di classe, della classe dei ricchi, oggi si fosse rivoltato nei confronti di questo nuovo gruppo produttivo contro cui viene puntato il mirino di chi si sente a sinistra intellettualmente superiore, ma che non riesce poi in concreto, nella realtà, a concretizzare e ad esprimere le sue potenzialità. Tornando all'Italia, credo che il nostro Paese abbia bisogno di giuste strategie per sviluppare il proprio futuro. Noi d'Italia Protagonista, anche con questo incontro, magari è un piccolo primo passo, crediamo di poter fornire un contributo vero e reale sulla strada di un presente certo e di un futuro che sia concreto e sereno. A nostro giudizio, la strada da seguire passa attraverso il ruolo di questa nuova classe dirigente che va a formarsi. I professionisti sono coloro che con la quotidiana attività rendono di fatto protagonista l'Italia e sono il vero motore pulsante del Paese, coloro che nei fatti producono la maggior parte del prodotto interno lordo italiano. Il centrosinistra li ha abbandonati al proprio destino, con norme vessatorie e ingenerose, e invece le nostre idee, le nostre forze sostengono e sosterranno sempre le loro ragioni, ma non soltanto nelle occasioni pubbliche, anche quando ci sarà da battersi nelle sedi opportune per la tutela di diritti e di priorità che essi rappresentano. I nostri relatori odierni rappresentano quanto di meglio oggi il mondo delle professioni esprima nel nostro Paese. I loro interventi ci chiariranno meglio come Italia protagonista intenda tutelare e valorizzare il mondo delle professioni. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti.
La parola all'avvocato Maurizio De Tilla, osservatore attento in quanto presidente dell'ADEP e già presidente della mia cassa avvocati.
No, dunque, io ringrazio Maurizio Gasparri, ma non lo ringrazio per avermi invitato, lo ringrazio per la sua coerenza. Da anni che lo conosco e è sempre vicino alle professioni. Tant'è vero che potrei dargli il titolo ad onorem di professionista autentico.
Giornalista professionista.
Perché veramente, ecco, le qualità di Maurizio Gasparri. E devo ringraziare anche Maria Grazia, perché nella scorsa legislatura lei ha continuato a battersi e direi, se dobbiamo portare qualche titolo di merito per cose fatte all'interno dei percorsi universitari, lo dobbiamo soltanto alla Maria Grazia Siliquini. Guardate, qui non possiamo più adoperare dei toni dolci, parlare di strumenti idonei. Qui c'è un vero e proprio progetto di distruzione della libertà e dell'indipendenza delle professioni. È un progetto ideologico. Un progetto, quindi ordini, casse, ma io direi parliamo proprio del professionista. Un progetto che poteva iniziare due legislature fa e ci sono stati più tentativi, ma questi tentativi non sono andati in porto. Poi ci sono state elezioni, c'è stato un cambiamento di governo, probabilmente se si fosse fatta una legge di riforma delle professioni oggi sarebbe stato più difficile iniziare questo processo di demolizione che è articolato in maniera intelligente, ma direi in maniera subdola e perversa, attraverso passaggi particolarmente significativi. Guardate, in tutta Europa il mondo delle professioni non solo è importante, ma i governi hanno profondo rispetto, che anche se intervengono in maniera invasiva, intervengono attraverso una serie di dialoghi, di contatti. Nessun governo vuole fare qualche cosa contro categorie di professionisti. Beh, questa operazione parte con una sfida coercitiva, dicendo noi facciamo un decreto legge con la fiducia, chiameremo anche quei professionisti che non sono d'accordo ma fanno parte di una certa area al voto e daremo una legnata a tutte le professioni in nome di due valori. Siamo davanti a due falsi gravissimi che non sono sanzionati in politica, ma sarebbero stati sanzionati se fossero state l'espressione di un ceto che ha un suo riferimento deontologico. L'Europa non è vero, è un falso. Quando un sottosegretario di Stato nel congresso di avvocati disse ma noi l'Europa ci sta costringendo a eliminare i minimi di tariffa, non è vero, perché la Corte di Giustizia ha detto che sono legittimi i minimi di tariffa per gli avvocati. Ma quindi l'opposto contro l'Europa. E in nome dei consumatori non è vero, perché in nome invece delle lobby, delle cooperative, degli industriali, delle banche, delle assicurazioni che stanno dietro una strategia di demolizione delle professioni. Quindi due falsi. E si è detto, vabbè, da oggi in poi noi concerteremo Le professioni vengono chiamate come viene chiamato un cittadino che deve dare le proprie generalità. Viene chiamato, chi sei? Raffaele Sirica, presidente dell'Ordine degli Architetti. Bene, vai via. E quindi stanno chiamando tutte le professioni e hanno avanzato la seconda, la terza e la quarta fase. La seconda fase, qui Maria Grazia lo dirà molto meglio di me e anche Roberto Orlandi, la seconda fase è un disegno di legge governativo che lasciamo perdere. Io quando dico libertà e indipendenza delle professioni dico di tutti coloro che svolgono una professione, regolamentata, non regolamentata, il ruolo è identico, è basato su questo. Anzitutto, grande potere al governo che addirittura non viene concepito, viene concepito con un, come un governo che deve consultare tutti gli organismi che sono contro le professioni, l'antitrust, il CNEL, dove c'è una linea contraria, Tommaso Manzo la rappresenta, la Melandri, Bersani e tutti, e poi alla fine gli ordini professionali. Quindi tutto l'impianto della delega che viene data è tutta impostata in una, con una delega in bianco, in una volontà che viene addirittura a affermarsi attraverso un concerto di persone che hanno tutti lo scopo di demolire le professioni. Che cosa prevede? Prevede l'abolizione e la riduzione degli ordini. Prevede l'ingerenza statale, quindi altro che liberalizzazioni. Qui si vuole accentrare nel potere statale il governo delle professioni, cosa che avviene solamente in Cina, in Russia, ultimamente in Tunisia avviene, avviene nei regimi dove non c'è la libertà. E poi che cosa si dice? E questo è il punto più importante. E lasciamo perdere che qualcuno dica, ah, finalmente faccio il professionista. Cioè, ma tu che titolo di studio hai? Nessuno. Perché si tende a questo. Si tende a annullare i percorsi formativi, annullare i percorsi formativi, a ridurli proprio al minimo indispensabile, annullare il requisito obbligatorio della laurea, annullare contro la Costituzione l'esame di Stato e a determinare, quando sono scesi in piazza i precari e il ministro, quel famoso ministro di cui non ricordo il nome ma è sempre lo stesso, ha detto ma sbagliano a scendere in piazza, perché noi stiamo trasformando le professioni per dare lavoro ai precari. Quindi si tende non a creare un professionista che dia un servizio sia pure a prezzi accettabili, sia pure a prezzi sostenibili, ma che abbia una sua stabilità, una sua formazione, una sua conformazione, una sua identità, che abbia una sua esperienza, che abbia la garanzia di poter dare la prestazione, ma di dare il lavoro a coloro che non hanno un lavoro e che in maniera estemporanea possono svolgere il ruolo di professionisti. Quindi c'è un disegno, hai detto bene, ideologico, perché in tutto il mondo il professionista è un prestatore di servizi, ma rappresenta anche una garanzia per il sistema che deriva da certe qualità che l'ordinamento gli attribuisce, ma non l'ordinamento dello Stato, gli attribuisce lo stesso ordinamento della professione. Adesso stanno in audizione, chiamano chiunque, non vogliono varare, portare, perché poi qua o Mastella è bersanizzato o Bersani è messalizzato, ma mi pare che Mastella è bersanizzato, è inutile che lui dici io non sono d'accordo. Progetto di legge di Bersani. Guardate bene che quando gli avvocati fecero, perché c'è il disegno ideologico e secondo me si sta perpetrando anche in questi giorni, quando gli avvocati dissero ma un momento, il codice deontologico mica lo possiamo eliminare, Bersani fece la denuncia all'antitrust e disse l'antitrust deve sanzionare. Bene, poi alcuni miei colleghi, poi dirò che stiamo fondando il movimento per la difesa dell'integrità, della libertà e dell'indipendenza delle professioni, alcuni miei colleghi stanno cadendo in questa trappola. Diciamo la verità. loro sbagliano sul piano deontologico, però c'è un'iniziativa quasi di catturare il consenso dei vertici delle professioni, ma non dico prebende personali, per carità, ma cercando di garantire gli spazi di libertà. Per esempio, gli avvocati a un certo momento hanno fatto passare questa voce che l'ordinamento degli avvocati sarebbe stato stralciato e quindi non entrava nel progetto di demolizione delle professioni. Io ho sempre detto: guardate, ma se una professione rappresenta ideologicamente la libertà e l'indipendenza, e quella degli avvocati, e hanno un progetto di demolizione delle professioni, figuriamoci se escludono gli avvocati. L'altro ieri un amico mi ha detto: va male perché lo stralcio non avverrà. Lotto, ecco, questo è il punto, perché c'è il disegno. Guardate, io politica non l'ho mai fatta nella mia vita, e quindi se devo fare un'analisi politica chiedo a Maurizio Gasparri, dico: fammi tu un'analisi di questo fenomeno. Però voglio azzardare da dilettante. 8 marzo viene sentito l'antitrust, deposita un documento. Guardate, stranamente il documento in parte riproduce le norme di Mastella Bersanizzato, in parte. In parte però fa un'altra cosa, fa un passo avanti, perché giustamente il governo dice: facciamo le cose fatte bene, io mi adeguo all'antitrust, e l'antitrust dice: non va bene, andiamo avanti. E allora questo processo concordato, perché scusate, ma questa ingenuità a pensare che non ci sia accordo tra un governo che vuole demolire l'ideologia delle professioni e un antitrust che segue a ruota, anzi anticipa. C'è una complicità palese. E che cosa deposita l'antitrust? Guardate, questo è il punto, che ci sono cose di Mastella, ma ci sono delle novità. La prima cosa, ho sentito finalmente due parole, che ipotesi zero. Voi avete presente il meridiano zero? L'ipotesi zero che cos'è? E all'inizio dice: no, un momento, qui sarebbe auspicabile eliminare tutti i requisiti obbligatori per le prestazioni professionali, dice, in un certo ambito di prestazione. La prestazione professionale, la qualità, la fa il mercato, e la fa per il consumatore la responsabilità del professionista. E dice, ma perché non ripristinare i corsi scolastici, Maria Grazia, abilitanti? I corsi scolastici abilitanti. Cioè tu hai un diploma e quella è l'abilitazione alle professioni. Allora che cosa succede? Succede, per esempio, i commercialisti vengono azzerati, i farmacisti, si dirà, coloro che vendono i prodotti nei supermercati, prodotti farmaceutici, possono anche non avere la laurea, non avere niente. E perché quello è un commerciante, come va negli Stati Uniti d'America, ti vai a comprare i medicinali nei supermercati. Allora l'ipotesi zero è il massimo della distruzione dell'autonomia delle professioni, ed è il fine e l'obiettivo di un disegno di demolizione professionale. E poi c'è un secondo passaggio che è molto importante. Se gli ordini, vabbè, in parte saranno abrogati, in parte saranno trasformati, in parte saranno accorpati, insomma, danno fastidio gli ordini. Probabilmente gli ordini hanno pure una tipologia, alcuni ordini molto autocratica, quindi c'è una critica da fare agli ordini. Però dicono: ma forse gli ordini potrebbero servire, perché nel processo di demolizione dell'ideologia, io altre due cose devo dire e poi finisco, demolizione dell'ideologia, gli ordini servono. E allora c'è un altro messaggio: se gli ordini debbono avere prevalente composizione di rappresentanti delle amministrazioni vigilanti e di rappresentanti dei consumatori, prevalente. Allora che cosa c'è? Loro dice perché non sono neutrali. E allora per essere neutrali, è perché per essere neutrali l'amministrazione, che poi è la politica dominante che governa, io mi rifiuto che dall'altra parte, dall'opposizione, si possa pensare che la politica si debba interessare del governo delle professioni. E no, perché per perseguire i miei amici, quelli che dicono va bene, sai, non facciamo troppe battaglie perché poi ci penalizzano, qualcuno c'ha addirittura paura, perché è stato detto, guardate, se non accettate queste cose saranno fatte coercitivamente. Coercitivamente sapete che sono? Decreto, legge e fiducia nel Parlamento. Noi siamo arrivati a una trasformazione di tutto il procedimento legislativo, lo posso anche ammettere in situazioni di pericolo del Paese. Ma non lo posso ammettere in un in mondo del lavoro, ma se avessero fatto nei confronti degli dei pubblici dipendenti, dei privati dipendenti, sarebbe successa la rivoluzione del Paese. Noi siamo scesi 50.000 in piazza, poi c'è stata la marcia dei 2 milioni, ma i 2 milioni c'erano i professionisti e c'erano in numero di gran lunga superiore ai 50.000, Maurizio, che c'erano quando siamo scesi in piazza noi. Ebbene, quindi l'ordine diventa anche, viene catturato, e De Tilla non farà mai il presidente dell'ordine se non la pensa come la pensiamo noi, quando c'è la prevalenza. E poi si dicono due cose, guardate, una addirittura è quello dove vogliono arrivare, perché ho detto al mio amico Guido Alpo, ho detto guarda, tutto può fare il legislatore tranne che modificare il codice deontologico, perché la deontologia è accumulata, è sedimentata. E anche se la vuoi modificare, richiede processi graduali e richiede un'autoregolamentazione. Ma lui dice, beh, sai, ma poi lo possiamo fare lo stesso. Dice, bisogna espungere dai codici deontologici tutta la parte che riguarda il trattamento economico. Ma se tu non metti le regole dei professionisti, ma anche i limiti dei professionisti, e se tu togli la parte economica, cioè il corrispettivo delle prestazioni, il comportamento che il professionista deve avere nei confronti del proprio cliente, che deve essere di grande dignità, e tu hai cambiato in una forma perversa, direi quasi quasi come per dire, ma voi siete 2 milioni ignoranti, state a sentire a noi, cambiare le regole non significa snaturare la professione. Quindi eliminazione della parte economica. E poi conclude con una cosa allucinante, dice dobbiamo sanzionare i professionisti, diceva Antitrust, perché si stanno trincerando dietro il concetto di decoro della professione. Ebbene, ma decoro significa dignità, ma in tutta l'Europa, ma qualsiasi codice deontologico, una professione ha un profilo etico, c'è il decoro della professione. Il decoro non è un paravento, il decoro è l'essenza della professione. Tu mi sanzioni perché io metto la mia dignità e metto il valore etico. Ma è chiaro, perché se tu vuoi trasformare, vuoi far diventare un imprenditore, un commerciante, un prestatore di servizi senza regole deontologiche, il professionista, è chiaro che la prima cosa devi dire il decoro va eliminato, e quindi puoi anche senza decoro svolgere la tua attività. Guardate com'è costruita. Io vi preannuncio che nei tempi studiati tutto quello che è stato scritto dall'antitrust sarà percepito all'interno di un'iniziativa legislativa, perché è chiaro il processo demolitorio. Loro dicono perché i professionisti nella loro libertà non votano centrosinistra, non voteranno centrosinistra, perché molti hanno votato il centrosinistra e si sono pentiti di aver avuto una risposta demolitoria di una speranza che magari una parte dei professionisti poteva avere in una professione maggiormente sociale, ma non snaturata. Chiudo. Nel 98 un ministro, di cui non ricordo il nome, ma attualmente ha un incarico, disse io mi prendo tutti i contributi delle casse e poi compenso col fisco. Noi facemmo giù le mani alle casse, faceva una battaglia politica, il Parlamento, una parte del Parlamento in sorso. Questo ministro si è messo da parte. Nella scorsa legislatura, devo dire la verità, siamo stati rispettati, anche se c'era un ministro dell'economia molto strano, professionista anche lui, e sapete chi è, che ha detto prelievo forzoso. Naturalmente noi intervenimmo, io intervenni ai vertici del governo, sei intervenuto e da parte. Adesso che cosa si sono inventati? Guardate, dico, Mose, andiamo a proporre nuovamente il prelievo, visto che quello fa il viceministro là, i detille, i professionisti cominciano a scendere in piazza un'altra volta. Non lo possiamo fare. Il prelievo forzoso già è stato fatto, quindi lo capiscono subito. Hanno inventato il risparmio forzoso. No, guardate, il risparmio forzoso. Che cos'è il risparmio forzoso? Nella finanziaria, noi abbiamo fatto la battaglia, io già su tutti i giornali su questa cosa. Risparmio forzoso che cos'è? Noi siamo autonomi, siamo privati, dice no, voi dovete avere un tetto di spesa. E vabbè, questo può essere anche un'indicazione, cerchiamo di risparmiare, però quello che risparmiate lo dovete versare allo Stato. Come? Io risparmio per pagare le pensioni. No, 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 no. Perché sei una cassa di previdenza e hai natura finalità pubblica, e allora praticamente che cosa succederà? Ci imporranno il risparmio e il risparmio andrà nelle casse dello Stato. Ma questo è stato fatto con una legge votata
con la fiducia,
sì, finanziaria, la fiducia, con un voto di dissenso del Paese. E allora, per concludere, poiché è bene che ci siano gli ordini, beh, io vedo Lupo e qui vedo gli altri, bene che ci siano i movimenti, però qui chi non ce la fa più è la base dei professionisti. Hanno dei presidenti molto rappresentativi, ma qualcheduno tentenna. Qualcuno è vincolato alla sua ideologia. Io non sono stato mai vincolato alla mia ideologia, perché quando ho svolto il mio ruolo, quando c'è stato quel ministro che era avvocato, io sono andato contro, perché sono andato contro fortemente, perché io dovevo difendere le professioni. E allora noi abbiamo avanzato un'ipotesi formidabile, che stanno arrivando, un'ipotesi che non è alternativa ai partiti, per carità, ma è un'ipotesi di base, che noi vogliamo dare valore alla base dei professionisti, che sono 2 milioni. Il movimento per la libertà e indipendenza delle professioni, l'abbiamo provato su internet, sono arrivati 1500 adesioni, faremo 5 delegati professionisti per ogni comunità, le comunità sono 8100. C'è una base che non ce la fa più, e se il governo delle professioni, tutto regolamentato o non regolamentato, è un governo che ha capito che c'è questa base che forse non si riconosce più in un'azione legislativa di questo tipo, e che sta montando e che stiamo organizzando senza una lira, senza avere sponsor, è perché è una cosa che viene come i 50.000 in piazza. È arrivato, oramai è colma la misura, i professionisti sanno che è colma la misura e sono tutti pronti a organizzarsi per fronteggiare e abbattere questo disegno con tutti i parlamentari. Io chiedo pubblicamente ai parlamentari presenti di sostenere queste ragioni, che non sono corporative, perché noi non è che vogliamo difendere le organizzazioni ordinistiche, i privilegi delle professioni, le riserve delle professioni, non vogliamo difendere niente, non vogliamo difendere l'indipendenza, l'identità e la libertà dei professionisti. Io sono convinto che questo movimento, che è partito 3 giorni fa, ma che ha delle adesioni enormi, vi invito tutti quanti ad aderire, invito anche i parlamentari ad aderire, i parlamentari che sposano questa iniziativa, questo movimento sarà l'espressione poi ultima di un'azione concertata. Io ho parole pesanti, perché cara Maria Grazia, mi pare che il linguaggio tuo sia il linguaggio del momento, non possiamo mica temperare l'opposizione, ma bisogna eliminare del tutto un disegno distruttivo, perché loro pensano che attraverso la distruzione dell'indipendenza ci sia una minaccia che viene fatta alle professioni, e le professioni, che poi hanno una loro dignità, ma non è che sono una forza nel Paese, possono diventare deboli e quindi arricchire comportamenti invasivi e denigratori. Vedi quello che fanno alcuni giornali tipo Repubblica e alcune televisioni, per esempio la trasmissione di Ballarò, che è indegna e indecorosa di un paese civile, perché non dà possibilità di confronto leale, politico, ma anche agli stessi rappresentanti dell'opposizione, che vengono, diciamo, dal conduttore, ma direi da tutta l'impostazione di quella trasmissione, messi nell'angolo come persone non probe e persone che il paese non deve ascoltare. In segno della grande dignità delle professioni, io vi invito, chiaramente non voglio fare concorrenza a Maurizio Gasparri, per carità, ma vi invito in questo settore, perché noi trattiamo solo questo settore, a aderire a questa iniziativa, che vedrete che sarà un'iniziativa che avrà grande successo nel nostro paese. Grazie.
Ora la parola al dottor Roberto Orlandi, presidente dell'Ordine degli Agrotecnici Italiani e vicepresidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali. Prego.
Grazie, è sempre difficile ovviamente parlare dopo l'avvocato De Tilla sperando di avere l'attenzione dell'auditorio, ma comunque ci proverò. Intanto anche un ringraziamento di cuore all'onorevole Gasparri per aver acceso questo faro di oggi su un problema così importante e rilevante come la riforma degli ordini, e un ringraziamento all'onorevole Maria Grazia Siliquini, che da sempre è molto vicina al mondo dei professionisti e che molto ha fatto per questo, con un impegno anche se talvolta non da tutti condiviso, ma sicuramente tutti gli riconoscono la grande generosità di questo impegno. Io prima di tutto volevo portare qualche dato, li ricordava l'avvocato Manzini, voglio portarli anch'io. Il primo dato riguarda l'accusa che viene fatta al mondo professionale di essere incapace di competere e di essere negativo nella bilancia delle transazioni nazionali e internazionali come termini di valore di esportato e di valore di importato. Si parla di miliardi di euro di deficit, i dati chiunque li può andare, non è così, chiunque li può andare a vedere nella serie storica che pubblica l'Istat, e allora la differenza fra l'import-export delle attività professionali era nel 2005 negativo per l'Italia dell'1,30%. In realtà è stato anche positivo di 1-2 punti. Questo cosa ci dice? Ci dice che nella serie storica degli ultimi 6 anni disponibili più o meno il valore delle transazioni di quello che noi esportiamo in termini di servizi professionali e quello che noi importiamo è quasi alla pari. La differenza. Teniamo conto di un fatto: in Italia per noi non è possibile ancora fare società professionali in termini diffusi. Noi oggi, per lavorare in forma unitaria, dobbiamo utilizzare ancora lo strumento surrettizio dell'associazione professionale. Non è colpa dei professionisti, è colpa della politica. Il governo non ci dà lo strumento. Allora anche qui è singolare vedere come la politica accusi il mondo professionale di non sapere competere, il che peraltro non è, però non ci dà gli strumenti per farlo. È come se a un atleta venissero, come dire, legate le gambe e poi gli si rimproverasse che non corre abbastanza svelto. Questo è il limite. Ciononostante noi siamo in grado di competere, pur non avendo gli strumenti adeguati per farlo. E voglio portare un esempio. Il paese che oggi tutti gli economisti prendono ad esempio, anche per gli sconvolgimenti a livello economico mondiale che sta creando, che è la Cina, anzi addirittura l'impero di Cindia, che sarebbe Cina e India, ma comunque. La Cina si deve dotare, perché anche lì sta nascendo una proprietà privata, di un sistema notarile che non ha mai avuto. Un paese comunista non l'aveva, non era ammessa la proprietà e non serviva un pubblico registro per prenderne contezza. Bene, bisogna sapere, ricordare e dire che i cinesi hanno guardato a molti modelli notarili del mondo e hanno preso come riferimento il modello latino, cioè il notariato italiano sta riproducendo il nostro modello in Cina. Allora vorrà dire questo, che non vuol dire che noi siamo i migliori del mondo, ma vorrà anche dire che il nostro sistema professionale ha delle risorse da offrire all'interno e all'esterno del nostro paese. La seconda questione è quella dei numeri. I professionisti iscritti agli albi seguono un percorso di pubblica certificazione. Noi oggi abbiamo, lo ricordava sempre l'avvocato Manzini, 1.826.000 iscritti agli albi, ultimi dati certi. Di questi ne abbiamo 1.112.000 che sono esercenti, vuol dire che gli altri o non esercitano o sono pubblici dipendenti e danno una previdenza di tipo pubblico. Faccio un esempio: l'ingegnere del genio civile, che è un pubblico dipendente della regione, però è iscritto all'ordine perché deve timbrare gli atti del suo ufficio. Sono dati certissimi. Poi abbiamo diciamo, questo enigma, questa incognita. Ah, voglio dire un'altra cosa. I professionisti sono cresciuti nel giro di dal 96 al 2005, sono passati da 1.150.000 a 1.820.000 iscritti agli albi, con un incremento del 58%, del 58% in 10 anni. Un professionista su due, per questo incremento, ha meno di 40 anni di età. Allora vorrà dire che i numeri chiusi, la negazione dell'accesso all'albo, questa non è una verità che i numeri portano. E voglio prendere un esempio, ne approfitto perché De Tilla se n'è andato. Gli avvocati sono 180.000. Erano allora 90.000, gli avvocati sono raddoppiati. E qui, se raddoppino, cade, come dire, anche qui l'accusa dell'avvocato che può assurgere alla professione soltanto se è figlio di avvocato, perché con il raddoppio di questi numeri, come dire, o gli avvocati italiani hanno una grande virilità, per cui fanno un sacco di figli, altrimenti i numeri non ci sono. Oggi l'avvocato non è il figlio dell'avvocato, è anche il figlio dell'avvocato naturalmente, questo è ovvio, perché chi è cresciuto, come dire, a codici e pandette evidentemente può naturalmente appassionarsi a questo. Ma l'avvocato oggi non è figlio dell'avvocato, è il figlio dell'operaio, il figlio dell'artigiano, il figlio del contadino che cerca di scalare con i suoi mezzi la scala sociale. E noi dovremmo avere un governo che si occupa di questo, non un governo che mortifica questo, che mortifica le eccellenze. Bene, i professionisti senza albo, ci sono dei numeri che girano, stime di 3 milioni eccetera, queste stime ovviamente sono stime, quindi giudizi prognostici. I dati non ci sono perché le associazioni sono private, quindi non hanno nessun obbligo di pubblica certificazione, possono dichiarare quello che vogliono e quindi possono anche, come dire, vestirsi del miglior vestito di numeri. È possibile però andare alla fonte. Con la riforma previdenziale Dini, tutti quelli che svolgono in Italia un'attività libero professionale, se intendiamo per questo un'attività con partita IVA, dopo altrimenti siamo nel puro campo del lavoro dipendente, debbono avere una previdenza. I professionisti hanno la previdenza delle loro casse, chi non li aveva con la riforma Dini si è creato la propria cassa di previdenza, e chi invece non ha un ordine e un albo si iscrive a una gestione INPS. I dati ci dicono che le persone con partita IVA iscritte alla gestione INPS sono 220.000, non 3 milioni, non 5 milioni, ma 220.000. L'INPS dice un'altra cosa, naturalmente non possiamo dire che sono tutti professionisti, sono tutti quelli con partita IVA, però siccome non possiamo neanche dire che non lo sono, li diamo per assunto che sono tutti liberi professionisti non ordinistici. L'INPS ti dice anche un'altra cosa, che 2/3 di questi non pagano più contributi da qualche tempo. Potrebbero avere sospeso l'attività, potrebbero averla terminata, ma questi sono i numeri veri e documentabili. Ora veniamo invece al problema della riforma, del fatto che serva. Naturalmente la riforma serve, lo dicevo prima, ci servono gli strumenti per poter operare, noi non possiamo fare società e quindi non possiamo competere con l'organizzazione societaria, per esempio, di tipo anglosassone. Anche qui sul sistema anglosassone, che è tutto associativo, c'è spesso questo innamoramento esterofilo. Allora guardate, quando si dice ma in Inghilterra fanno così, a me viene da dire ma in Inghilterra girano anche a sinistra con l'automobile. Allora io non è che posso importare qualcosa che è da un'altra parte, perché quel qualcosa non è avulso da tutto, è parte di quel sistema, è parte della storia di quel paese. E quindi o importiamo tutto il sistema inglese, oppure non possiamo importarne un pezzo pensando che sia una cosa moderna, perché il nostro sistema professionale ha una storia attergata nei secoli ed è il frutto della nostra esperienza unica. La Camera dei Lord va bene in Inghilterra, probabilmente nello Zambia ha qualche difficoltà, là si usa un altro sistema, ma non è buono l'uno e negativo l'altro, è il frutto della storia di quei paesi. E quando si è fatta la riforma si è anche detto l'Europa ci obbliga a farla perché il nostro sistema ordinistico violerebbe le direttive comunitarie, così non è. L'Europa non chiede di smantellare gli ordini, l'Europa chiede che non vengano messe delle barriere surrettizie all'ingresso di cittadini comunitari che vengono nel nostro paese e vogliono ivi svolgere l'attività professionale. E noi abbiamo applicato, come facciamo sempre, perché credo che non ci sia popolo più europeo degli italiani, noi abbiamo applicato le direttive che si chiamano sul diritto di stabilimento, cioè di migrare e stabilirsi nei paesi, le abbiamo applicate con un entusiasmo tale che oggi il professionista straniero è trattato meglio e molto meglio di quello italiano, nel senso che non deve fare l'esame di abilitazione. Quindi l'Italia ha applicato fin troppo le direttive comunitarie. E addirittura c'è una recentissima risoluzione del Parlamento europeo, la risoluzione Eber del 12 ottobre del 2006, che dice che è riconosciuto il diritto di ogni paese comunitario a emanare regolamentazioni proprie su queste attività professionali, legate alle proprie peculiarità. Quello che è importante è che noi non trattiamo diversamente il cittadino francese comunitario dall'italiano, ma noi lo trattiamo meglio. E quindi, alla questione della... qualcosa devo dire anche del decreto legge del ministro Bersani. Ricordava prima l'avvocato Manzini, diceva che c'è una diffusa insoddisfazione dei professionisti. Perché c'è? Perché il professionista, prima di tutto, è un cittadino come gli altri. E se è quell'indagine statistica che lui prima citava, dove diceva che il normale cittadino dal professionista percepisce come valore principale, più che la competenza, l'affidabilità, anche noi come cittadini e professionisti dopo percepiamo dalla nostra classe politica prima di tutto l'affidabilità. E il ministro Bersani è inaffidabile. È inaffidabile perché? È inaffidabile non per quello che ha scritto nel decreto legge. Guardate, sulle tariffe l'unico problema vero, se vogliamo dirci le cose come stanno, è soltanto per l'avvocatura, perché tutte le altre categorie professionali le tariffe le hanno da tempo di fatto abrogate. Vi faccio un esempio, i chimici, l'ultima tariffa, perché le tariffe non sono più rinnovate da 15 anni. La tariffa oraria di un chimico è 12 euro, meno di una signora che viene a fare le pulizie. Ma cosa volete abolire? Quella? Io appartengo a una categoria, agrotecnici e agrotecnici laureati, che la tariffa non l'ha mai avuta. Quindi voi capite che danno ci ha fatto Bersani? Non l'ho mai avuta, ma io ho abrogato il nulla. Il problema è un altro. Anche sull'antitrust, su molte cose non ne possiamo convenire. Il problema è un altro. Il problema è che il governo ha detto, ci ha detto prima del voto, la classe politica si è candidata, e ha preso un impegno col Paese, non solo con noi, che era quello di fare riforme che fossero concertate. Che ci fosse, perché hanno detto che della concertazione, del dialogo, del rapporto avrebbero fatto l'architrave di questo Paese. Allora io non faccio un discorso ideologico, io non dico, poi ognuno trae il giudizio che vuole naturalmente, che è meglio il centro, la sinistra o la destra. Io credo che non ci sia persona più laica al mondo di un professionista, laica nel senso che non è innamorata di un'ideologia. Il professionista, perché si misura in un mondo competitivo, dà un valore al politico. Se operi bene il mio giudizio è positivo, se operi male il mio giudizio è negativo, semplicemente, chiunque tu sia. Allora io cosa devo pensare di un governo che dice che fa della concertazione il suo architrave e mi fa un decreto legge nottetempo, e che rifiuta il dialogo, e che rifiuta l'incontro, e che rifiuta di ricevere proposte? Le rifiuta! Noi non abbiamo chiesto devi fare come diciamo noi, noi abbiamo chiesto possiamo parlare? No, non puoi parlare. Allora sei inaffidabile. E questo è il giudizio negativo che viene dato, non tanto sul merito, sul metodo. Perché qui c'è un punto, il punto è, ma il decreto serve al Paese? A mio parere no, è demagogico, dà un contentino, è un po' come la storia della ricarica del cellulare. Parliamo di liberalizzazioni, facciamo nuove leggi per liberalizzare, è un pochino strano. La ricarica del telefonino in sé non è nulla quella tassa lì. Premesso che a quel punto dovrebbero togliermi anche la mia tassa di concessione sul mio abbonamento, perché non è che io sono figlio della serva, se hai tolto quelli per le... perché non l'altre? No, però le altre le incassi te, quindi quelle vanno bene. Ma voglio dire, questo ovviamente... Il punto è un altro. Noi di cosa abbiamo bisogno in questo Paese? Noi abbiamo bisogno di raggiungere l'obiettivo che ci indica l'Europa, al quale noi aderiamo in modo entusiastico, che è la famosa strategia di Lisbona. Quello che vuole trasformare il territorio europeo nel luogo dove è finalizzato all'economia della conoscenza più diffusa e competitiva del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ha riassunto in termini migliori dei miei l'avvocato Luciani, che ha detto dobbiamo passare dalla produzione di beni materiali alla produzione di servizi materiali per le persone e le imprese. Questo è il futuro dei paesi moderni. E qui ci sarà lo scontro fra l'Europa e il sistema americano anglosassone. Questa è la sfida vera. Allora io devo ragionare in questi termini. Non in abolizione della tariffa, in questi termini. E questa sfida non c'è nulla per i giovani, non c'è nulla per l'internazionalizzazione, non c'è nulla per modernizzare. Ecco perché il giudizio è negativo anche sul merito. E poi, molto velocemente, Che cosa c'è ancora nel decreto Bersani? Per esempio le farmacie. Vabbè, tanto per dire che i farmacisti non sono un ordine a numero chiuso, il numero è apertissimo. Sono le farmacie che sono a numero chiuso, ma le farmacie non le stabilisce l'ordine, le stabiliscono le regioni con dei piani programmati. Quindi anche lì non è che c'entrano i farmacisti. Certo daranno il loro parere, ma non c'entrano. Ora io non lo so, perché non sono farmacista, se sia utile o non utile alla sanità pubblica vendere fuori dalle farmacie dei prodotti, poniamo che lo sia. Ma se io stabilisco allora che io posso vendere dei farmaci fuori dalle farmacie, perché nel decreto legge di Bersani c'è l'obbligo del farmacista? Perché io non posso andare al distributore di benzina a comprarmi un quotidiano, se non mi sento bene un antidolorifico, andare via? Perché c'è l'obbligo del farmacista? Guardate, secondo me l'obbligo del farmacista c'è perché così io metto un onere di 30.000 euro, 25.000 euro per chi vuole aprire un corner e faccio fuori tutta la piccola distribuzione. Allora vuol dire che soltanto la grande distribuzione nel suo sistema si può permettere quell'onere alla base? Allora vuol dire che noi qui non stiamo liberalizzando, vuol dire che noi stiamo trasferendo ricchezza, denari, dalla tasca di uno alla tasca di un altro. E se questo è il punto, permettetemi che se la tasca è la mia, no, ripeto, non è mia, mi possa dire che non sono d'accordo, perché questo non serve al paese, non serve mica ai giovani. È ovvio, se assumo un farmacista di là lo perderò nel sistema delle farmacie, perché se perdo clienti, voglio dire, io non penso che la gente si abboffi di aspirine perché sono buone, non so, credo che più o meno saranno quelli i farmaci. Dopodiché, allora, se sono liberi, io li vorrei liberi senza obbligo di farmacista. Se non sono liberi, qualcuno mi deve spiegare perché diavolo questo obbligo l'hanno messo. E anche tutte le questioni del Mastella non dirò nulla, perché non devo dire nulla, ha già parlato De Tilla, anche la questione che il mercato si autoregola, beh, io devo dire che la storia che il mercato si autoregola non esiste. L'onorevole Gaspare, che è stato protagonista di una legge molto importante sulla informazione, con giudizi ovviamente diversi dalla parte politica di come uno la legge, sa perfettamente che i sistemi, il mercato si autoregola se è un mercato che parte oggi. Voglio dire, siamo tutti uguali, se nasciamo tutti lo stesso giorno, dello stesso peso, con la stessa massa muscolare, siamo tutti uguali. Ma il mondo non è così, il mondo è complesso, articolato e stratificato. Allora, il problema del mercato che regola, ce l'ha già detto Adamo Smith 100 anni fa come funziona. E diceva sul libero mercato senza regole che il libero mercato senza regole voleva dire questo: libera la volpe e libera la gallina nel medesimo pollaio. Le regole servono per far crescere, perché altrimenti non si capisce perché i paesi più dinamici hanno i sistemi contro i trust. Perché non può essere, se c'è un'azienda già organizzata in modo formidabile che detiene il mercato, non c'è nessuno che la può scalzare. Ci può essere invece una normazione che dà degli spazi dove le aziende possono crescere fino al punto di poter fare realmente concorrenza. Ma questo spazio va assicurato, le regole servono a tutelare i più deboli, altrimenti vince il più forte. Infine, una domanda iniziale sull'organismo unitario. Io devo dire che un organismo unitario delle professioni esiste, si chiama CUP, ha un suo presidente, Raffaele Sirica, raggruppa tutte le categorie professionali. E se qualcuno, come dire, critica anche giustamente, perché la critica è apprezzabile, il CUP, però deve capire questo, che noi dobbiamo tenere dentro il CUP 28 ordini, 28 presidenti, ma 28 consigli nazionali, 28 categorie con le diverse sensibilità. E il nostro valore aggiunto non è, come dire, un opinion leader che magari veda più degli altri e capisce che c'è un obiettivo giusto e si muove lui da solo per raggiungerlo. Il nostro valore vero, la nostra forza è mantenere uniti tutti i professionisti. Per questo noi dentro il CUP non possiamo correre col passo del più veloce, ma dobbiamo andare avanti col passo del più lento, perché altrimenti ci perderemmo dietro una serie di ordini che, per diversi motivi, non sta a me giudicarli, non capiscono l'importanza di un momento. Certo, Maurizio De Tilla è molto rapido sulle questioni, abbiamo altri colleghi molto rapidi, altri non sono così. E quindi noi dobbiamo mediare costantemente, a volte estenuante, ma noi abbiamo l'obbligo morale di fronte al mondo professionale di mantenere unita la squadra. Dopodiché, per fare certe azioni, sono quelle che fa De Tilla. Lui ha creato un movimento, io personalmente vi ho aderito, e questo movimento, che ha un'adesione volontaria, nessuno è obbligato a starci o non venirne via, potrà fare delle cose meravigliose senza dover rendere conto a nessuno. Tuttavia noi come CUP un'iniziativa, e la voglio ricordare, importantissima, l'abbiamo fatta. Abbiamo proposto un disegno di legge fra cui fra poco partiremo a raccogliere le firme, anzi io, visto che qua si fanno gli inviti, anche io faccio un invito, chiunque condivida questo firmi il disegno di legge, che non è un atto tecnico, noi, cioè tutti i parlamentari, chiunque penso dei parlamentari l'avrebbero presentato, perché peraltro sono cose che hanno già condiviso e metabolizzato. Quello è un atto politico, è un atto per dire che il mondo delle professioni non accetta diktat, non accetta ordini, siamo persone libere e vogliamo confrontarci e vogliamo misurarci coi nostri argomenti contro gli argomenti degli altri. Cioè vogliamo fare quello che questo governo dice di voler fare ma con noi non fa, semplicemente. E l'ultima, ultimissima cosa è questo. Noi abbiamo dei valori come mondo professionale dei quali credo che dobbiamo essere molto orgogliosi, e sono i valori che io personalmente penso ma anche da questo paese. Questo è il paese nel quale, mi si perdoni perché sono in un luogo dedicato alla politica, dove i consiglieri di circoscrizione hanno l'auto blu con l'autista in certi comuni. Questo è un paese dove c'è una classe pseudo-sindacal politica che vive di privilegi e non rende conto nulla. Dall'altra parte ci sono almeno 2 milioni di cittadini che non conoscono sabato, non conoscono domenica, lavorano non sempre per il reddito, ma lavorano anche per il piacere di lavorare. E noi siamo non esiste un'impresa, con tutto il rispetto per le imprese, che venga sospesa dalla propria attività perché, non so, ad esempio non paghi i fornitori. Non esiste. Un professionista, se non si comporta bene con la sua clientela, con la deontologia, può essere sospeso. Voglio dire che noi abbiamo dei valori come impegno, merito ed etica che in questi paesi non ci sono più e invece meriterebbero di essere coltivati. Grazie.
Adesso la parola all'onorevole Maria Grazia Siliquini, responsabile dell'ufficio libere professioni di AN, ma ormai da più di un decennio a fianco delle professioni, e nella sua qualità di sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e dell'Università ha portato dei risultati eccellenti proprio per l'autonomia delle professioni stesse. Voglio ricordare soltanto la riforma del corso di laurea magistrale in giurisprudenza per avvocati, notai e magistrati, che è entrata in vigore nel 2006, l'istituzione di nuovi ordini sanitari per il riconoscimento di 22 professioni sanitarie non mediche nell'area infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnico-sanitaria, con la legge 43 del 2006 che riguarda 550.000 sanitari, l'unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la legge di riforma per l'accesso alla professione di psicologo, il nuovo regolamento elettorale per le professioni di agronomo e forestale, di architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, e la riforma dell'accesso alle professioni intellettuali. La parola all'onorevole Siliquini.
Grazie. Grazie. Io cercherò di fare una rapida carrellata per farmi una fotografia della situazione attuale alla luce di quello che è successo in questi anni e poi delle proposte, la nostra e quella di Mastella, per intenderci. Allora, i problemi che stiamo discutendo oggi, e ringrazio l'onorevole Gaspari per aver dato vita insieme all'onorevole Sanza a questa opportunità, sono purtroppo problemi antichi, come i professionisti che seguono gli ordini professionali per varie ragioni sanno, in quanto questo che stiamo vivendo oggi, seppure con forme leggermente diverse, era già stato proposto sempre dallo stesso ministro Bersani, allora c'era Amato, poi c'è stato D'Alema, nel 1997, e propose l'eliminazione degli ordini e il riconoscimento delle associazioni come attraverso prima un regolamento che venne bocciato 2 volte dal Consiglio di Stato, lo ricorderete voi, vedo, ringrazio il vicepresidente, il presidente dei geologi, il De Paola, il vicepresidente anche lui del CUP, oltre a Orlandi e gli altri, si ricordano tutti queste vicende. E poi con un tentativo di un emendamento nottetempo al Senato in un provvedimento che stava passando. Bene, allora eravamo opposizione e riuscimmo a bloccare questi tentativi. Adesso loro sono tornati, loro intendiamo centrosinistra, al governo e noi ci ritroviamo casualmente anche lo stesso ministro, peraltro la stessa funzione delle attività produttive. E quindi ha ripreso pari pari quel vecchio progetto che, tanto per capirci, è un progetto non di riforma degli ordini professionali, su questo vorrei essere molto chiara, è un processo non di ammodernamento come può essere il progetto di riforma che abbiamo depositato noi o anche altri parlamentari, è un progetto che vuole svuotare gli ordini professionali, eliminarli sostanzialmente, dare vita e potenza alle associazioni non riconosciute, a persone che non fanno il percorso dell'università, iscrizione all'esame di Stato e all'albo, perché c'è una grossa richiesta di invasione del mercato, è una questione di business, non è una questione di riforma delle professioni. Il ministro Bersani, a Prodi, a Visco, non interessa nulla della riforma delle professioni, dell'ammodernamento, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è che c'è un PIL che è il 12%, c'è un mercato coperto da 2 milioni di professionisti enorme, che lavorano, sudano, guadagnano e pagano le tasse, anche se vengono tacciati al Paese, la Prodi, di essere solo degli evasori, ricorderete nel luglio di quest'anno. Questo mercato fa gola da almeno 10 anni, 15 anni, non da oggi, a tutto un settore di industrie, industriette, un pezzo di Confindustria, al Colap che è rappresentato, c'era prima qui Lupoi, che dichiaratamente dicono che vogliono esercitare questi che loro chiamano i servizi, li hanno trasformati in termini in servizi, in professionali, quelli che noi diciamo invece l'attività professionale. E allora fa gola, e come si fa? Come si fa? Visto che c'è un articolo 33 della Costituzione che dice che per svolgere l'attività professionale devo superare l'esame di Stato. Non puoi dire semplicemente da domani non c'è più l'esame di Stato, non c'è più quel percorso. Non lo puoi fare perché c'è un vincolo costituzionale. Hanno semplicemente... ci ha messo un po' di anni, ma ci sono, e non è stupida la manovra, è intelligente, cioè propongono un riconoscimento delle associazioni senza limiti, senza regole, chiunque può scendere, come diceva prima Orlandi, sul mercato, io dico sul marciapiede, perché effettivamente consentono a chiunque di aprire la piccola boita, la piccola stanza con scritto sopra consulenza, e chiunque può fare di tutto, e questo è l'obiettivo. E per fare questo, non potendo eliminare l'esame di Stato, qual è il trucco che hanno individuato? Semplice, il riconoscimento delle associazioni, la possibilità di svolgere a chiunque, da parte di chiunque, le professioni, che sia iscritto all'ordine, che sia iscritto all'associazione. Allora, voi capite che se un giovane trentenne, se deve fare un percorso professionale, che deve fare, ha fatto l'università, deve superare l'esame di Stato e deve essere legato a un ordine, il vincolo deontologico, la disciplina e tutto quello che sappiamo, però gli viene portato su un piatto la possibilità di iscriversi a una semplice associazione perché al bollino blu è riconosciuta, perché il ministro Bersani gli ha detto da domani mattina voi esistete, vivete, passa la legge in Parlamento, mi dite ancora chi è che si iscrive agli ordini se viene tolto il vincolo dell'obbligatorietà. Allora questo è il succo, questa è la proposta politica che stanno portando avanti. Infatti sono tutti molto preoccupati perché vedono che la riforma in Parlamento, in Commissione Giustizia, io ho finito oggi, ho fatto 4 ore di audizioni ed è venuto proprio Lupoi a dire, e lo do come notizia anche se l'ho detto prima riservatamente, hanno detto se non ci viene fatta questa legge in fretta, poiché noi vogliamo sederci al tavolo delle associazioni europee a settembre, vogliamo fare la formazione, vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro, se tutto questo non viene fatto non escludo che ci possa essere un decreto. E allora io temo che dopo il primo decreto Bersani, dopo il secondo KO, che è stato il primo, quello tariffe e pubblicità, il secondo, la proposta Mastella, che ha come unico fine quello di svuotare gli ordini e riconoscere tutte le associazioni sul mercato, se, come sta andando avanti seriamente in Commissione Giustizia, la procedura per la valutazione, l'approfondimento del disegno di legge, c'è quello governativo, ma ci sono il mio, c'è quello di Laurini, c'è quello della maggioranza Mantini. Io ho timore, lo dico perché è una novità di oggi, che ci arrivi magari in un periodo ferragostano un decreto che riconosca queste associazioni, perché questo sarebbe il sistema per svuotare oggi gli ordini, domani le casse, attenzione, perché se un giovane può fare la professione nello stesso modo, iscritto all'ordine, iscritto all'associazione, è chiaro che non paga neanche più le tasse al Consiglio dell'Ordine, la previdenza, si arrangia in un altro modo. Allora, questo è purtroppo uno degli obiettivi. Gli altri obiettivi, chi vive questo ambiente lo sa, sono il controllo sindacale. Noi abbiamo 2 milioni di professionisti autonomi, indipendenti, votano a destra, votano a sinistra, votano al centro, sono indipendenti. Un domani che ci fossero invece queste associazioni così collegate, coordinate tra di loro, c'è ovviamente la possibilità di avere molti più dipendenti di quelli che hanno oggi professionisti e la possibilità di avere un controllo sindacale. Infatti soprattutto la CGIL è particolarmente schierata per avere il riconoscimento delle associazioni. Abbiamo poi questo è per farvi un flash, 10 anni e oggi. Oggi noi abbiamo quindi sul tavolo una proposta nostra che, per darvi solo i titoli, prevede veramente la riforma delle professioni. Noi vogliamo veramente dei professionisti autonomi, indipendenti, più forti, dotati di strumenti. Prevediamo che cos'è il professionista, forse De Attilla l'ha detto prima, nel Mastella non si dice cos'è la professione intellettuale. La professione intellettuale viene assimilata all'impresa, non si dice qual è la distinzione tra professione intellettuale e l'impresa. Invece noi lo diciamo, lo precisiamo e lo chiariamo. Precisiamo anche che il professionista deve essere assolutamente autonomo, deve essere vincolato alle norme deontologiche. La nostra stella polare nella nostra riforma è il vincolo tra il professionista e il cliente. Noi non vogliamo chiamarlo utente consumatore, è un cliente, perché se uno di noi va dall'avvocato, va dal geometra, va dall'architetto, non è un consumatore. Cosa mangia la casa? Che cosa consuma? Va a porre dei problemi seri, giuridici o di costruzione, o dallo psicologo. Che cosa si consuma dallo psicologo? Anche questo è un'assimilazione che è stata fatta per cercare di prendere in giro tutta una serie di persone e soprattutto di vendere attraverso i media il concetto che il cittadino consuma anche il prodotto notarile. Ma si può consumare il prodotto notarile? Non esiste, però se tu induci nel cittadino l'idea che paghi tanto perché il prodotto si può abbassare, non importa la qualità, come le patate o il pane può abbassare il prezzo, l'importante è che il prezzo sia basso, tutto il resto non importa, poi se te lo vende un panettiere che fa bene il pane, fa male il pane, non lo saprai mai. Invece se è un notaio che ha fatto il suo percorso formativo e se è un pubblico funzionario, conta. Se è un avvocato che ha fatto il suo percorso, conta. Noi questo vogliamo mantenere, che ci sia una chiarezza nella formazione del percorso formativo, che lo Stato lo renda chiaro come è oggi, che questo non venga eliminato. Loro invece lo vogliono eliminare in questo modo surrettiziamente dire tutti i cittadini devono poter scegliere chi vogliono e non importa che sappiano qual è il percorso che abbiano fatto. Allora, noi prevediamo, l'hanno già detto altri, quindi io non entro nei dettagli, fare l'operazione verità. Sbarramenti all'accesso non ce ne sono, l'ha detto forse Orlandi, l'ha detto De Attilla. Se i professionisti sono addirittura diventati troppo sotto certi aspetti, perché 1.180.000 avvocati, non tutti hanno una vita semplice, una vita facile, non hanno tutti una vita economicamente, intendo dire, facile. Allora 180.000 avvocati sono fin troppi, quindi se tutto questo è vero ed è vero, se i numeri si sono incrementati in questo modo, vuol dire una cosa sola, che non è vero quando la Melandri, Bersani e quanti altri dicono che ci sono sbarramenti all'accesso. I compiti degli ordini per noi sono importanti e sulle tariffe non mi interessa niente, ma le tariffe minime servono per impedire lo scadimento della professione e la sentenza Cipolla, che è l'ultima sentenza europea, ha previsto che possono essere mantenute. E poi c'è il problema delle società. Allora, il problema delle società, noi nella nostra proposta prevediamo, perché noi vogliamo creare una professione moderna, società tra professionisti e società a responsabilità limitata. Ma attenzione, vogliamo l'ingresso del capitale nelle società, ma attraverso il professionista, non che il capitale sia socio con il professionista, perché la legge Mastella, la vedremo subito dopo, non ci mette al riparo di questo, perché nel momento in cui si fa una società di capitale e uno dei soci si chiama, per usare nomi straconosciuti, Fiat, Ferrari, Telecom o altro, dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, i professionisti non esistono più, il capitale ha fatto un oligopolio e abbiamo un centinaio, un migliaio di giovani dipendenti che si vendono perché non possono guadagnare altro che 1.000-2.000 euro. Allora, questo è un vecchio progetto di Confindustria, non è una cosa recente, però è questo che loro vogliono. Allora io richiamo l'attenzione sull'importanza di dotare i professionisti di strumenti moderni, quale le società e il sistema capitale. Nel nostro disegno di legge, quello di Alleanza Nazionale, quello che è firmato anche il Presidente Fini, ci sono moltissimi articoli dedicati alla società, però devono essere società in qualunque forma, con soci solo esclusivamente i professionisti. E poi il nodo finale, che è quello del rapporto ordini-associazioni. Allora, sugli ordini associazione è la vera partita. Io vorrei spiegarlo nel modo più semplice possibile e il mio cercherò di spegnerlo in un secondo. Allora, la partita tra ordini e associazione è quella che effettivamente è la partita politica, perché lo dicevo prima che Bersani già 10 anni fa aveva cercato. Coloro che aspirano a fare parte di associazioni riconosciuti assumono di essere 3 o 4 milioni, l'ha detto prima l'avvocato Manzini, da dove non si ricava, perché se no ci sarebbe una partita IVA, ci sarebbe. Invece il rapporto del Censis, che è stato ricordato anche nelle audizioni, parla di 220.000, quindi c'è questa abissale differenza. Allora mi direte, ma i fantasmi perché ci tengono tanto a essere riconosciuti? Perché c'è un problema anche qui di business, un problema politico. Allora, nel momento in cui queste associazioni, se fossero riconosciute e gli si desse, come vuole il disegno di legge Mastella, lo vediamo un secondo, la possibilità di fare formazione in proprio e autocertificazione dell'appartenenza a un'associazione riconosciuta, e insieme si dicesse che ti puoi iscrivere liberamente all'ordine, all'associazione, ecco che questi milioni salterebbero fuori. Di associazioni potrebbero fare, sono già tutti pronti, lo sappiamo tutti, fare una formazione per far parte di questa associazione, e verrebbe meno quel vincolo pubblico di cui diceva prima Orlandi, cioè quel controllo che ti dà solo l'esame di Stato, che è una certificazione assolutamente fuori discussione. Allora, noi diciamo, e lo diciamo non da oggi perché l'avevamo già indicato nel disegno di legge che avevamo depositato nel 99. Noi vogliamo il riconoscimento di associazioni, se ci sono, ma nuove, emergenti, informatici, amministratori di condominio, non devono fare nuovi ordini professionali. Va bene fare un'associazione di nuove professioni emergenti, ma lo stop, il limite, l'argine non valicabile, l'ho ancora detto oggi in Commissione Giustizia, è quella della distinzione delle competenze tra i professionisti degli ordini e i professionisti delle associazioni, perché nel momento in cui mi si dovesse dire questo vuole Mastella e questo vuole Bersani, il professionista, a prescindere che abbia fatto un certo percorso, può svolgere quell'attività professionale la stessa. Noi diamo l'apertura alla cosiddetta concorrenza sleale, alterazione del mercato. Vi faccio un esempio: se il commercialista che ha fatto 5 anni di laurea quinquennale, 3 anni di tirocinio, ha superato un esame difficilissimo, può svolgere l'attività professionale alla pari con uno che non ha fatto questo percorso, e questo vuole il progetto Mastella, il progetto Bersani, noi diamo la stura a una confusione infinita. Prima di tutto ci va di mezzo il cittadino, che viene travolto da questa situazione. Secondo, non solo facciamo il danno al cittadino, ma diamo a vita un'alterazione del mercato assolutamente sleale, e creiamo lo svuotamento degli ordini, lo svuotamento delle casse, la crescita sia a milioni delle associazioni, e questo gioco è veramente pericoloso. Questo è in breve la sostanza. Io ho detto in più occasioni che non è che noi dobbiamo imporre al cittadino, attenzione, non è che noi vogliamo il dirigismo, di rivolgersi assolutamente, non so, ad esempio al medico. Il cittadino è libero di rivolgersi al medico, al fisioterapista, però deve sapere che ha fatto quel percorso, perché la fisioterapia oggi ha alle spalle la laurea. Poi vuole rivolgersi al naturopata, a chi ha studiato solo le erbe, è un suo diritto, ma deve sapere che è un naturopata. Vuole rivolgersi al mago Telma, si rivolge al mago Telma, ma deve sapere che il mago Telma è una libertà. Quindi io dico, lo Stato deve garantire la libertà nella chiarezza, però. Però tu non mi puoi dire che domani nella strada di fronte tu hai 10 targhe tutte di consulenza e non sai chi le svolge e se ha fatto il percorso universitario all'esame di Stato o se ha fatto come vuole Mastella le scuole medie e un tirocinio presso gli istituti scolastici. Allora voglio dire, questo deve essere assolutamente chiaro. Noi non siamo dirigisti, non vogliamo imporre nulla, ma vogliamo quelle regole di cui parlava Orlandi ed Etilla, vogliamo la chiarezza e non vogliamo, concludo con qualche frasetta sul governo, io non vorrei più sentire enfatizzata una politica di liberalizzazione che non c'entra un accidente con le professioni, perché le professioni, se sono diventate 2 milioni è perché forse anzi è troppo facile l'accesso, non c'è nulla da liberalizzare. Non vorrei più sentire parlare di liberalizzazione dei professionisti e non vengono fatte quelle vere, le municipalizzate, le comunicazioni, quelle che sappiamo. Non vorrei più sentire una politica a ribasso, di basso profilo, come ha fatto la Melandri e l'ho riportato qui. La Melandri, quando Mastella ha depositato il disegno di legge, ha fatto un discorso che è demagogico e pericoloso, perché illude i giovani. Io, avendo fatto 5 anni come sottosegretario all'università, sono molto sensibile a questo. Ha detto, cari ragazzi, non preoccupatevi, non potete avere il posto fisso, non ci sono più problemi, adesso potete fare tutti i professionisti, perché noi vi abbiamo tolto le barriere, noi vi abbiamo tolto tutto, voi andate tranquilli che potete fare affari professionisti. Questo è non solo demagogico e populista, ma illude i giovani che saranno dopo pochi mesi o un anno espulsi da quel mercato, perché prima o poi il mercato andrà a colpire proprio quelli che non sono preparati. Quindi è una politica populista che vuole basarsi nel collegamento tra il professionista e l'imprenditore, ma che secondo me va a colpire poi le fasce deboli, perché non è vero, perché se mio figlio vuole fare il notaio e studia, diventerà un ottimo notaio, però la fascia debole che non studia e crede, gli fanno credere di potersi mettere sul mercato, questo favoloso mercato, senza la preparazione, prima o poi viene espulsa. Allora io chiudo dicendo, attenzione, noi abbiamo, non me ne sto a parlare, un disegno di legge Mastella che va in questo senso pericolosamente. Noi diciamo no alla delega, noi vogliamo una legge quadro, non vogliamo una legge delega. La nostra è una legge quadro, i professionisti hanno diritto ad avere una legge quadro. Alcuni principi chiari che valgono per tutta la professione. È importante avere una legge unitaria, perché qui adesso cominciano ad esserci le sirene, no, adesso vi facciamo la legge per gli avvocati là, poi vi facciamo l'ultima di ieri, ai commercialisti è stato offerto ufficialmente dal relatore Mantini di mettere sul piatto, perché accettino la legge di Mastella, alcune riserve date ai notai. Audite, Tamborrino, che è un galantuomo e io conosco molto bene, gli ha detto manco per niente, noi non vogliamo queste cose, noi non facciamo questi affari, c'è su Italia Oggi di oggi, quindi non svelo segreti, dice non vogliamo nessun regalo, anche perché il legislatore ci ha già affidato tante altre cose, e riferendosi a Mastella ha detto noi abbiamo fatto una fusione tra due categorie, ci vogliono tanti anni, noi non vogliamo una legge di questo genere, e ha detto no a Mastella. Cioè stanno cercando di rompere un po' il muro che si è creato, giusto, di richieste solidali da parte dei professionisti che si sono manifestati anche con quella loro partecipazione in piazza. Io quindi chiedo che questa riforma sia fatta in maniera unitaria, perché in questo modo si fa una riforma per le professioni, altrimenti saranno fatte solo decreti leggi o leggi contro le professioni. Noi non abbiamo dato lettura, non lo so, velocissimamente, ma è un... il presidente Pisicchio della Commissione Giustizia è ammalato e non ha potuto intervenire, e quindi dice: utilizzo il gentile tramite della collega Siliquini per far pervenire all'onorevole Gasparri questo breve messaggio di saluto, ma anche di considerazione per l'importante momento di riflessione sulla riforma delle professioni che Alleanza Nazionale ha inteso promuovere. Come ti anticipavo, dice Maurizio, e come risulta di tutta evidenza dalle performance oratorie, non sono senza voce. Mi sarebbe sembrato rispettoso partecipare muto praticamente a questa riunione. Pertanto ti prego di perdonare queste mie assenze. Poi c'è un messaggio politico che mi sembra importante, perché io ovviamente condivido con lui la Commissione Giustizia. La nostra opinione è che la riforma non potrà essere fatta se non con il consenso e la collaborazione dei professionisti. Al di fuori di questa ipotesi di lavoro non ci sarà riforma. Questo è un messaggio importante. È un messaggio importante che voglio sottolineare. Il Parlamento e la Commissione Giustizia sapranno fare lealmente la loro parte. Io concludo con queste, non aggiungendo commenti, io spero che questo sia possibile in questo modo nella Commissione Giustizia con una riforma unitaria.
Nel ringraziare l'onorevole Silguini per il suo intervento, come sempre molto appassionato, concordo pienamente con quanto le dice. Quando io sento parlare dei clienti, dei professionisti come consumatori, mi viene sempre il sospetto che un giorno, entrando in qualche supermercato, in qualche cooperativa di consumo, troverò un bugigattolo con scritto consulenza legale o consulenza medica, e non vorrei che questa... E non vorrei che questa, che è una battuta purtroppo, debba essere considerata come invece una realtà. Adesso passo la parola all'avvocato Tommaso Manzo, che è consigliere del CNEL, ma io preferisco ricordarlo non solo come collega, ma come animatore di una delle più importanti associazioni forense, l'Unione Italiana Forense, che tanta parte ha avuto nella rappresentanza dell'avvocatura in numerose battaglie che ha preso non solo nell'interesse dell'avvocatura stessa, ma anche dei cittadini, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che gran parte delle professioni e dei professionisti sono portatori di diritti altrui, che sono il diritto ad una giustizia certa, il diritto alla salute, il diritto all'equità fiscale, e rendere meno libere le professioni significa limitare anche questi diritti. La parola a Tommaso Manzo.
Io ringrazio il collega Renato Manzini. Chi parla per ultimo ovviamente è favorito da una parte, svantaggiato ovviamente dall'altra, perché deve dire e fare delle affermazioni su circostanze da altri non dette, per evitare di ripetersi. E quindi è quello che io cercherò di fare, non vi tedierò molto, vi devo ringraziare per l'attenzione con cui siete stati ad ascoltare le cose belle, serie, che hanno detto i precedenti relatori. E io credo che da questo convegno oggi esca un messaggio importante ed escano delle proposte importanti. Quello che ha detto prima il Presidente della Commissione di Giustizia della Camera, Pisicchio, noi ci auguriamo che si tramuti in fatti, che non restino solo delle parole, ma che queste parole vengano tramutate in fatti. Noi crediamo che un pericolo che bisogna evitare in questo momento è il consociativismo. Oggi ci sono, come diceva prima Maria Grazia Siliquini, delle sirene che stanno cercando di ammaliare i professionisti, cercando di dividerli, cercando di comprarseli, fra virgolette, uno per uno, categoria per categoria. Questo sta avvenendo, specie da parte del Ministro della Giustizia, che in queste cose è abilissimo, se mi consentite, forse più di Bersani, che prende i problemi di petto, forse più da parte del Ministro, che sta cercando di acquisire benemerenze e quindi nelle singole categorie. Lo dobbiamo evitare oggi questo consociativismo, perché dall'altra parte c'è un progetto ideologico che tende a distruggere le professioni, è questo che dobbiamo riuscire a comprendere. È contro quel progetto ideologico di cui parlava prima Maurizio De Tilla che noi dobbiamo batterci. Progetto ideologico che non è solo un progetto della sinistra, ma è un progetto di quelli che sono i poteri forti di questo Paese. Non dimentichiamoci che la Confindustria è stata favorevole al decreto Bersani. Non dimentichiamoci che la Confindustria è favorevole a questo disegno di legge Mastella. Questi sono i punti e questi sono i cardini del problema. Non possiamo non ignorare questi aspetti. E dobbiamo approfittare delle stesse contraddizioni in cui sta vivendo questo disegno di legge, che non tutti vogliono all'interno dello stesso governo. Basti pensare ad alcuni dati. Il disegno di legge Mastella viene approvato il 14 dicembre del 2006. Il Consiglio dei Ministri lo porta successivamente nella seduta del 25 gennaio, gli dà un numero, il 2160, al 10 di febbraio il disegno di legge non era ancora stato consegnato alla Camera e alle commissioni di giustizia competenti. Cosa sta a significare questo? Sta a significare che vi è una crisi profonda all'interno, che anche all'interno della maggioranza, dell'attuale maggioranza, vi sono dei grossi problemi. Perché anche lì c'è chi ideologicamente preme. Vi sono per esempio i deputati, i senatori della Rosa nel Pugno, che vogliono la liberalizzazione totale delle professioni, che vogliono quindi abolire qualsiasi cosa all'interno delle professioni. Vi sono quelli della sinistra più, diciamo, sfegatata, fra virgolette, da Bersani allo stesso D'Alema, alla Melandri, che anch'essi vogliono colpire le professioni perché ritengono, a torto ragione, questo lo lascio ovviamente a voi, ritengono che i liberi professionisti non li hanno votati. E quindi questo è un po' il sistema che noi dobbiamo comprendere e capire. Abbiamo una classe politica che precedentemente ci ha governato, ha la grossa responsabilità di non aver fatto la riforma delle professioni. Purtroppo non l'abbiamo fatta, per i dissensi interni che ci sono stati, ma purtroppo è un dato di fatto che credo che dovremmo ammettere e fare anche, penso, anche un po' di mea culpa generale, diciamo, non singolo, mea culpa generale, perché questa riforma delle professioni non è stata fatta. Ma oggi tutti la Vietti Bis ce la invidiano per come era stata fatta. Oggi gli ordini professionali alla Vietti Bis si rifanno e chiedono che venga approvata. Lo stesso progetto del CUP, di cui io sono perfettamente d'accordo nell'aiutare a raccogliere le firme, perché è una proposta di legge ben fatta da parte di tutti quanti gli ordini professionali, lo stesso progetto del CUP è un progetto che alla legge, alla Vietti Bis si rifà, alla Vietti Bis si riporta. Ecco allora quindi che noi c'è una base, c'è un substrato. E l'altro grosso problema al quale era stato accennato prima, bisognerà indubbiamente opporsi, al di là del consociativismo da evitare nella maniera più assoluta, è la legge delega. Il disegno di legge Mastella è sostanzialmente una delega in bianco che viene data al governo per fare la legge, per fare poi il regolamento delle professioni, delle libere professioni. È una legge delega, non si è mai vista così ampia, così estesa come in quel disegno di legge. Questo è il punto poi vero anche della questione, entrando nel merito. Al di là del fatto che vengano meno non consultate le parti sociali, gli avvocati, le persone interessate, le associazioni interessate, gli ordini interessati, il vero problema è che questi vogliono arrivare alla delega. Ecco perché innanzitutto questo disegno di legge non va, a mio avviso, va bene. Non va assolutamente bene proprio per questi motivi. Per i motivi inoltre che non toglie, vengono tolti le indicazioni della delega legislativa, al cui il legislatore delegato deve necessariamente attenersi. Va male perché non tiene in alcun conto che esistono le regioni, le quali possono, per il nostro regolamento, anche legiferare in materia di libere professioni. Queste sono un po' di quelle cose che non vanno, per non dire che è un decreto da bocciare nella sua maniera più integrale. Ed allora noi dobbiamo rappresentare la logica e gli interessi dei professionisti. Io credo che vadano non individuati come evasori. Bisogna che venga respinta l'equazione dei professionisti uguali evasori, e bisogna ribadire che i professionisti rappresentano qualche cosa di più, rappresentano quelle professioni intellettuali e per le quali oggi gli stessi, il governo, le forze politiche devono considerare che essi sono degli investimenti in qualità, in competenze ed in innovazione. Questi sono i professionisti, questi debbono essere i professionisti così come devono essere considerati. Ed allora questo disegno di legge non va bene, non bisogna farsi attivare dalle sirene come ho detto prima, bisogna affrontare e scendere sul tappeto. L'osservazione e la proposta del CUP, che definisce anche cosa è la professione intellettuale, che cosa si intende per professione di interesse generale, è un documento a mio avviso valido che quantomeno può essere la base per una discussione da cui partire per la riforma delle professioni. Sono gli ordini che si schierano, sono gli ordini che si battono in questo campo.
E le professioni, c'è anche nel nostro disegno di legge.
No, per carità, io parlo come mondo delle professioni che ha organizzato in maniera più assoluta. E allora a questo integrato anche con gli altri elementi che ci sono nelle proposte di legge che diceva Maria Grazia prima, in cui ci sono degli elementi nuovi e di novità che ben si potrebbero amalgamare tutti quanti assieme, io credo che vada affrontato questo problema. Dicevo, respingere pertanto l'equazione dei professionisti come evasori, dobbiamo assolutamente rilanciare il mondo delle professioni. Il mondo delle professioni ha bisogno di una riforma, non ha bisogno di questa riforma, deve essere contro questa riforma, a mio avviso, perché noi non vogliamo, se mi consentite, che venga ad avere valore o rilevanza il principio che la sinistra ideologicamente vuole del professionista come dipendente. Noi vogliamo che il professionista continui, ritengo che il professionista deve continuare a restare libero, libero da se stesso per poter meglio assistere il proprio cliente. È essenziale la libertà del professionista. Oggi come oggi il disegno di legge Mastella questa libertà non la dà, anzi con le associazioni, di cui prima togliendo praticamente sostanzialmente gli ordini professionali dal gioco, in questo momento il professionista diventa meno libero e più asservito ad un certo tipo di potere che poi si riallaccia nel potere e dei sindacati e nel potere della Confindustria. Ecco perché anche come consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, io e il collega Orlandi e altri tre colleghi che rappresentano il gruppo delle libere professioni all'interno del CNEL, abbiamo presentato un progetto di legge anche qui alternativo, ma abbiamo soprattutto presentato le osservazioni che sono state poi riepilogate qui questa sera al progetto di legge governativo. I tempi non sono ovviamente brevi, i tempi sono lunghi, sappiamo tutti che questo esecutivo riesce ad approvare ben poche leggi, non sappiamo certo se in questo momento, se oggi questo disegno di legge potrà mai vedere la luce e trasformarsi in legge. Non lo sappiamo, ci auguriamo ovviamente che ciò non sia, anche se le libere professioni hanno bisogno di rammodernarsi per stare meglio nel mercato. Qui nessuno è retrogrado, qui nessuno combatte dei liberi professionisti delle battaglie di retroguardia. Il libero professionista oggi vuole andare avanti, vuole una battaglia che sia diversa da quella che viene oggi condotta. Io credo che queste devono essere le linee di vetta alle quali bisognerà ispirarsi. Le libere professioni scendono in campo, come ci ha detto Maurizio De Tilla, come ci ha detto Orlandi, come ci ha detto Maria Grazia, perché vogliono rinnovarsi per non morire. Questo è il punto vero della questione. Le battaglie dei liberi professionisti sono delle battaglie di avanguardia, che vogliono essere delle battaglie di avanguardia in questo Paese. E per questo chiedono l'appoggio di tutte le forze politiche, anche se sono ben consapevoli che una determinata parte politica vuole affossare la libera professione e non certo aiutarle a sopravvivere, nell'interesse di tutti, dei cittadini e nell'interesse un po' di tutti quanti. Vi ringrazio.
Nel ringraziare l'avvocato Manzo e nel dire che anche io condivido chiaramente la proposta del CUP, però vorrei ricordare che già nel 1999 Alleanza Nazionale presentò un disegno di legge, una proposta di legge, ed è stato il primo, per la riforma delle professioni. Lo ricordo perché la firmataria qui presente era l'onorevole Maria Grazia Siliquini. Disegno di legge che mi risulta a memoria mia, perché che è stato più volte riprodotto, fino ad arrivare poi al famoso Vietti Bis, che sarebbe da indagare il motivo per cui non è mai stato portato all'approvazione.
Ora la parola al presidente dell'Associazione Italia Protagonista, l'onorevole Maurizio Gasparri.
Grazie, così l'applauso rende ancora più corto l'intervento, perché oggi devo soltanto ringraziare i promotori dell'iniziativa, che è stata curata dall'avvocato Cristiana Luciani e dall'avvocato Renato Manzini nell'organizzazione, insieme ovviamente a Marco Scotto Lavina, che coordina un po' tutta la nostra attività, a Luca Sbardella e a tanti altri giovani amici che sono qui presenti. Quindi il mio intervento è solo di ringraziamento anche ai relatori, ovviamente, per l'apporto di argomenti che hanno voluto offrire a una battaglia che noi condividiamo, e come Associazione Italia Protagonista, e ciascuno di noi negli ambiti del CNEL, degli ordini professionali, delle varie associazioni che anche questa sera, dal CUP alle iniziative che l'amico Di Tilla ha illustrato, ci vedono attenti e sostenitori. Quindi io nel merito proprio soltanto veramente un saluto, perché vorrei pregare, per una conclusione breve anche quella, non brevissima come la mia, lasciare poi la parola all'amico Sanza, che ringrazio anche per l'apporto prezioso che dà nell'attività di Italia Protagonista, e ricordare che noi proseguiremo con qualche altro appuntamento. La prossima scadenza sarà quella del 16 di maggio, sarà un'occasione diversa, non sarà un convegno, sarà un incontro conviviale, una cena che si sarà all'Hotel Parco dei Principi il 16 maggio, mercoledì alle ore 20:30, durante la quale lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso intervisterà Don Pierino Gelmini. Quindi chi è interessato, ne abbiamo distribuito credo nelle varie cartelle una nota mia dell'onorevole Sanza, che dà delle informazioni logistiche. Bisogna prenotare, perché ovviamente essendo una cena c'è il costo della sola cena, che è anche volta a promuovere iniziative a sostegno delle comunità incontro, in particolare con la sottoscrizione del 5 per 1000. Non chiediamo soldi o finanziamenti se non il pagamento della cena, ma siccome siamo in periodo, ahimè, di scadenze fiscali, il 5 per 1000 può essere devoluto, che non è un costo in più, perché è una quota delle tasse già pagate ad associazioni del volontariato. E io, come già dissi in un'altra occasione, tra queste ci sono associazioni tipo Emergency, che non credo, spero, in questa sala troveranno grande consenso, o associazioni come la Comunità Incontro di Don Gelmini. Il 5 per 1000 è cumulabile con l'8 per 1000, non è alternativo, e quindi noi faremo questa iniziativa. Poi ne avremo in programma anche altre, ma intanto questa di oggi credo che abbia sottolineato nel percorso l'Italia Protagonista la forte attenzione alle tematiche attinenti al mondo delle professioni, perché molti dei promotori di questa associazione appartengono al mondo delle professioni, e quindi per questo una delle prime tappe del nostro percorso è stata dedicata a queste tematiche. Non potrei aggiungere nulla a ciò che condivido interamente, che è stato detto da tutti gli amici che sono intervenuti, e ringrazio poi in particolare anche l'amico Tommaso Manzo e la senatrice onorevole Siliquini, che nel governo, nel Senato e oggi alla Camera, con grande passione e competenza anima queste iniziative, che ci auguriamo possano trovare coronamento. E facciamo tesoro anche del messaggio del presidente Pisicchio, laddove dice: non ci può essere riforma senza intesa con gli ordini professionali. Questo per noi è un viatico essenziale, e noi non daremo mai l'assenso a provvedimenti e a decisioni che non trovino un largo consenso in quegli ordini, che sono garanzia di qualità. Perché io condivido soprattutto ciò che è stato detto da Maria Grazia: si spera di scaricare sul mondo delle professioni le aspettative di lavoro dei giovani, a detrimento della qualità delle prestazioni. Gli utenti, i cittadini, hanno bisogno poi di avere gente competente quando si va dal medico, quando si va dal farmacista, quando si va dal consulente fiscale, dal commercialista e da tutte le figure che sono sorte seguendo anche un'evoluzione nella modernità. E quindi io credo che il nostro contributo sarà attento e puntuale, e soprattutto impegnato a non dare mai una valla a qualcosa che vada sulle teste dei garanti dell'accesso alla professione e della qualità delle prestazioni. Grazie a tutti, e do io la parola all'onorevole Sanza.
Vorrei introdurmi con una battuta, è di quel mondo che piace molto a Maurizio. possiamo aver fiducia, perché se il provvedimento ha l'auspicio della Melandri come i campionati europei del 2012, noi stiamo tranquilli. In breve, hanno fatto un buon lavoro Manzini, Luciani e gli amici tecnici che hanno portato qui il loro contributo, De Tilla, Orlando, Manzo, e poi per tutti noi metto me, Maurizio, il nostro referente, quindi voi sapete a chi dobbiamo mettere sotto torchio, è Maria Grazia Siliquini, perché poi Maria Grazia è la vittima predestinata nella gestione di quella che qualcuno qui ha chiamato correttamente la porcheria del disegno di legge Mastella. È stato ripetuto, e confermo anch'io il mio giudizio, mi sembra strano che lo abbia fatto Mastella, no? Che è un progetto ideologico. Per la verità credo che Manzo dicesse una cosa molto importante su Mastella, e io esprimo un giudizio per averlo frequentato, che qualche volta Mastella è più pericoloso di quando non lo siano gli ex comunisti ideologici, perché con quel suo fare da buonista e da meridionale ammiccante porta a casa dei risultati positivi per questa maggioranza. Quindi la sua è una legge che è porcheria, però Mastella, che non dovrebbe sostenere questo provvedimento, siccome si è messo letteralmente nelle mani dei suoi tecnici, con il suo buonismo qualche volta, lo dico a Maria Grazia, rischia di far percorrere passi in avanti a provvedimenti decisamente non condivisi. Noi siamo negativi sulla delega, Maria Grazia, questo mi pare logico. La legge quadro deve essere una legge che consente alle varie professioni di dire autorevolmente il proprio pensiero. Lo spirito che nel disegno di legge è stato ribadito è uno spirito punitivo, vogliono colpire quest'area, e infatti noi con Italia Protagonisti, io faccio un po' lo scudiero di Maurizio, però mi fa piacere assecondare questo sforzo anche di tutti voi e di Italia Protagonisti, perché proviamo a denunciare quello che qualche volta non emerge all'interno della nostra società. Non è stato richiamato un pericolo, lo voglio segnalare a Maria Grazia, un subdolo comportamento che potrebbe venire avanti dall'antitrust, perché prima Tesauro, ma anche oggi Catrigalà, e quindi noi ci dobbiamo preoccupare di minacciare Catrigalà, perché l'antitrust, recuperando alcuni indirizzi direttive, diciamo, che arrivano dall'Europa, potrebbe emettere, nel momento in cui la legge non compie i passi desiderati da questo governo, una sorta di direttive, giustificandolo con quelle che sono le competenze della sua authority, che pian pianino vanno a limitare i comportamenti o a ridimensionare le professioni. Del resto queste authority, Maurizio e io abbiamo contezza di quello che succede o può succedere o aggravarsi nell'altra authority, quella dell'Agicom, delle telecomunicazioni. Noi siamo molto siamo vigili, ma anche preoccupati, perché l'authority può compiere qualche passaggio pericoloso. E volevo richiamarti, avevo fatto fare una ricerca, una dichiarazione di Catrigalà: se l'attività di confronto non dovesse condurre a risultati soddisfacenti, l'autorità potrà valutare la possibilità di utilizzare, nell'ipotesi di lesione della concorrenza, vedi, si richiama poteri che sono suoi, i poteri di intervento istruttori che la legge, quella dell'autorità, riconosce, ricorrendo, grazie al primario, al primato, guarda l'altro passaggio subito, lo manzo, al primato del diritto comunitario, quindi le dire, alla disapplicazione di norme interne. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti, perché lì dove noi vigiliamo, una buona affermazione, conservato il telegramma di Pisicchio, perché con questi non si sa mai, è meglio avere... L'ho incontrato anch'io, per la verità era realmente privo di voce, quindi questo non è un'assenza subdola, non stava bene. Però siccome questi presidenti delle authority poi sono in un qualche modo sensibili, tanto più a quei colleghi del centro-sinistra che appartengono ai cespugli del centro, quindi direi Mastella e Pisicchio, noi dobbiamo essere molto attenti, perché non vorrei che aggirassero il problema. Niente, e quindi le altre cose sono state dette, questo tra le varie riflessioni che avevo portato giù mi è sembrato utile poterlo affidare alla vigilanza di Maria Grazia. Ecco, io credo, come pensiero conclusivo, che non si possono chiedere ai professionisti dei sacrifici fino a se stesso. Con i sacrifici bisogna anche mettere in conto, in cammino, uno sviluppo futuro, e in un quadro ben definito di politiche organiche e che tengono conto della storia delle varie professioni. Io credo che senza questo scenario ampio, e deve essere di convergenza, il centrodestra non dovrà mai dare sostegno e supporto a qualsiasi iniziativa. Però Mastella ha portato a casa quella porcheria della riforma recente del codice dell'ordinamento giudiziario, non del codice, dell'ordinamento giudiziario. Ecco, quindi potrebbe giocarci qualche scherzo. Io credo che interpreto gli auspici di tutti voi, me l'ha lasciato pure Orlando prima che andasse via, no? Come garanzia assoluta. Ma quando li mandate a casa, a questi dell'attuale maggioranza? È chiaro che se noi arrivassimo a questo obiettivo, buona parte dei problemi denunciati questa sera sarebbero risolti. Noi lavoriamo per l'uno e l'altro obiettivo, stiamo in trincea sul campo, come avete visto, organizzati molto bene da Italia Protagonista, italiani impegnati come noi a far sì che questo centro-sinistra non sconvolga l'ordinamento istituzionale di questo paese. È il nostro dovere, speriamo di farlo con impegno, con testimonianza e con il riconoscimento di tutti voi. Grazie.